Relazione nella Bergamasca è una relazione che ho preparato piuttosto articolata, cercherò di stringerla, visti anche il clima proprio non proprio brillantissimo che c'è, in maniera da renderla un po' più sopportabile. Sostanzialmente partirei da un ragionamento su quello che è avvenuto negli ultimi 20 anni. Negli ultimi 20 anni, per quanto riguarda l'edilizia economica popolare a Bergamo, cioè l'intervento pubblico sulla casa, da quando è emerso con forza il fenomeno Lega, c'è stato praticamente un blocco praticamente totale di tutti gli enti locali, di tutte le parti politiche, del vero, per quanto riguarda l'iniziativa pubblica sul tema della costruzione delle case popolari. Come molti dei teoremi leghisti, quello che è stato fatto passare è che delle case usufruirebbero gli immigrati e che quindi sostanzialmente è totalmente inutile costruire delle case perché quelli si devono arrangiare per gli affari loro, e mentre invece vanno favorite iniziative di altro tipo, eccetera. Questa equazione tra l'altro è totalmente sbagliata, perché per esempio nella città di Bergamo, se voi vedete la percentuale degli immigrati presenti nelle case popolari, anche in conseguenza delle leggi regionali che hanno posto degli ostacoli molto forti, uno deve essere residente almeno da un tot di anni per poter accedere alle graduatorie, sta tornando la Roberta, e via di questo passo, la situazione è in realtà abbastanza bloccata, cioè gli immigrati a Bergamo sono circa il 18% per quelli regolari, quindi si può calcolare di più 17-18% della popolazione. Nelle case popolari non si arriva al 12-13% degli immigrati, e tenete conto che le famiglie immigrate sono quelle con i redditi più bassi, con le condizioni sociali più disagiate, i nuclei più ampi, e quindi quelli che avrebbero socialmente più diritto ad accedere. Quindi questa equazione, che è stata costruita come molti dei teoremi leghisti, è un'equazione costruita sostanzialmente non sui dati reali che escono dai tabulati di assegnazione degli alloggi, ma da un teorema, da una percezione, diciamo, sociale, e che ha poi ingenerato un atteggiamento che ha bloccato ogni iniziativa su questo settore nella nostra provincia. Tanto per darvi un'idea, io quando sono stato assessore ho fatto il conto negli ultimi grosso modo 10 anni qual è stata la perdita che il comune di Bergamo ha avuto per finanziamenti che non ha utilizzato con un governo di centro prima, diciamo quello Vicentini prima, e poi il governo Veneziani dopo, entrambi, uno per immobilismo, l'altro per scelta politica, che hanno agito molto poco sul settore e hanno congelato le politiche sulla casa. Allora voi dovete pensare che in questi 10 anni il comune di Bergamo aveva la disponibilità di accesso a 50 milioni di euro di fondi, che non ha attinto, e guardate che non è solo un problema di case non realizzate, iniziative non sviluppate, eccetera, è anche un problema di soldi che sarebbero arrivati nella nostra realtà produttiva, avrebbero potuto creare posti di lavoro, avrebbero potuto generare un circuito virtuoso, e quindi sono state risorse totalmente sprecate. Io non sono stato in grado di fare un conto di quant'è stata la perdita a livello della provincia di Bergamo i fondi regionali, tenete conto che la città è circa 120.000 abitanti su una popolazione provinciale di 1.100.000, però la proporzione, diciamo, dei fondi non è attribuita così, perché ci sono le cosiddette emergenze abitative tipo l'Interland e la città e alcune zone che hanno fondi, più possibilità di accedere ai fondi rispetto, non so, ai paesini della Val di Magna piuttosto che della Val di Scalo, e quindi non so dirvi quant'è la cifra, ma io posso pensare che si passino abbondantemente i 100 milioni di euro non utilizzati in questo settore, che sono rimasti nelle casse della Regione Lombardia sostanzialmente, quindi un danno anche economico molto grave. L'ultima questione che vorrei sollevare delle politiche leghiste come conseguenza è stata la virata sulle norme, sugli accessi, cioè sui bandi. Voi sapete che sono regolati con legge regionale, l'ultima legge di 2 anni fa è stata fortemente contestata dai sindacati di inquilini. Io come assessore ho addirittura preso posizione contro questa legge che prevede la svendita, poi ne parleremo, del 20% del patrimonio come possibilità degli enti che hanno ERP, edilizia economica popolare, quindi comune e ALE sostanzialmente nella nostra realtà. Prevedevano tutta una serie di aumenti per quanto riguarda, soprattutto che incidevano sulle affitti minimi, quelli proprio sociali in condizioni più difficili, e una serie di altre condizioni relativamente alla questione dei box e quant'altro, ma poi casomai sicuramente chi è più dentro segue queste problematiche voglio rubare l'intervento. Negli ultimi 5 anni cosa è successo? C'è stata un'inversione di tendenza con l'ultima giunta di centrosinistra, di cui sono stato anche assessore. Sostanzialmente sono stati avviati alcuni programmi che hanno riattivato quello che era il piano di zona. Il piano di zona è uno strumento urbanistico che consente di individuare delle aree, in questo caso circa una quarantina di interventi medio piccoli, fra i 10-15 mila metri cubi di media, qualche dune più grossi sono intorno ai 35 mila metri cubi, molto distribuiti in tutti i quartieri della città, di edilizia convenzionata, cioè non è proprio un ERP, è un'edilizia sostanzialmente il cui prezzo d'affitto degli alloggi, di vendita degli alloggi, viene pattuito attraverso una serie di condizioni dal comune, e quindi vengono ceduti a un prezzo, diciamo, calmierato, che non è quello di mercato. Con la clausola che è stata inserita però in questo piano di zona, che il 7% di questa edilizia era obbligatoriamente riservata a quello che possiamo definire un affitto politico calmierato sociale, quindi erano circa 3.500 alloggi, il 7% di questi 3.500 alloggi non potevano essere venduti, ma dovevano essere mantenuti a un affitto per un tot periodo di tempo, il cui valore d'affitto veniva stabilito con delle convenzioni col comune. In più abbiamo avviato una agenzia della locazione, cioè uno strumento che in qualche maniera cercava sul mercato libero di mettere in relazione attraverso delle condizioni particolari, adesso non entro nel merito, domanda e offerta, e che poteva anche prendersi carico della gestione di questa quota di appartamenti che in qualche maniera erano diciamo difficili da gestire per le imprese. Diciamo il piano di zona ha avuto un buon successo perché è stato blindato in quanto è stato approvato come variante urbanistica prima che cadesse l'amministrazione. Praticamente tutti i cantieri che vedete in città sono attualmente cantieri, diciamo il 90% sono cantieri di questo tipo, gli altri cantieri sono praticamente congelati perché il libero mercato in questo momento non ha un grosso appeal, a parte quello di alta fascia. Sostanzialmente il mercato a Bergamo sta riducendo a due fasce: o la fascia ad alto risparmio energetico, alta qualità sui colli in città alta eccetera, con costi esorbitanti, o la fascia sociale dell'ERP o del convenzionata, che tra l'altro in qualche maniera ha consentito a qualche decina di aziende di avere un volano che forse consentirà a molte di queste aziende, ma soprattutto ai lavoratori di queste aziende, di superare l'elemento di crisi, che sennò li avrebbe probabilmente condannati, perché il mercato libero medio è totalmente fermo. Cosa ha fatto poi il Comune? Il Comune ha anche riattivato con un accordo quadro con la Regione, con Borghini, fu l'accordo Trussardi-Borghini, fu stabilito un patto territoriale all'interno del quale sono state finanziate alcune operazioni. I comuni che aderivano erano tre, erano praticamente Cisarano, credo, Dalmine e Bergamo. Cisarano per le famose torri di Zingonia, di cui non si è saputo più nulla poi di questi fondi che sono stati messi a disposizione, ma non si è mai capito che cosa poi abbiano effettivamente deciso di operativamente realizzare. Per quanto riguarda Bergamo sono stati attivati due interventi, sono circa 100 alloggi che sono i primi realizzati dal Comune di Bergamo e rimarranno in gestione di proprietà del Comune di Bergamo praticamente da quasi 15 anni. Sono 36 alloggi a Grumello Alpiano, un intervento molto qualitativamente molto interessante, ha vinto anche il primo premio per quanto riguarda la qualità abitativa, pur essendo di basso costo ed ERP, cioè hanno le condizioni dell'ERP ma hanno praticamente sono in classe B, hanno tutta una serie di risparmio energetico, pannelli solari, una certa ambientazione nel verde eccetera, e hanno cambiato molto l'immagine dell'ERP in questa città. Da prima il quartiere non gradiva, è un quartiere altissimo di densità di economica popolare di Casermoni, da prima il quartiere non gradiva, attualmente le richieste di questi 36 appartamenti sono veramente tantissime, perché il progetto che in questo momento è in costruzione è stato presentato quel quartiere, ha ottenuto poi alla fine, quando la gente ha capito, un grande consenso. L'altro sono invece un intervento molto consistente di circa 60 appartamenti in via Quarenghi. Via Quarenghi è una zona di immigrazione, di alta concentrazione di immigrati, una bandiera della Lega che continua a sostenere che quello è un ghetto, eccetera eccetera. Il comune è intervenuto con questo progetto, acquisendo un intervento previsto da un privato e sostenuto dai comitati leghisti della zona, che volevano, con l'inserimento di edilizia privata di lusso praticamente, cercare di modificare l'assetto sociale e di rimescolare le carte. Il comune ha fatto un intervento invece acquisendo questa operazione e facendone una declinazione in termini, diciamo, di edilizia convenzionata. E c'è stato fatto anche un progetto di bilancio partecipativo che tra l'altro ha avuto contro questi comitati dei commercianti leghisti e di centrodestra. La cosa è comunque andata avanti. Attualmente l'amministrazione di centrodestra ha congelato questo bilancio partecipativo, che aveva identificato al piano terra una serie di funzioni sociali, e poi parlerò meglio di questo intervento per lo specifico che si sta creando, che è veramente abbastanza, secondo me, abbastanza significativo e grave di quella che è la situazione della città. Ecco, dentro il piano di zona c'è anche la questione dell'ALER. L'ALER è stata coinvolta nel piano di zona. Come sapete, il piano di zona si può operare o tramite enti pubblici o tramite cooperative o imprese diciamo, che operano in quel tipo di settore, e quindi gli interventi possono essere in proprietà piena o in diritto di superficie. Gli interventi pubblici sono in diritto di superficie, cioè in sostanza il terreno o l'edificio viene dato in una concessione a chi opera, per esempio all'ALER, e questi intervengono anche con fondi pubblici, e dopo un tot di anni gli edifici realizzati entrano nella proprietà del comune. E in questo caso l'ALER, dopo una lunga tiritera, poi dirò qualcosa anche sull'ALER di Bergamo, ha accettato di intervenire con tre interventi. Uno che era compreso nel famoso accordo quadro Borghini-Prussardi, quindi finanziato per circa 2 milioni di euro, è un intervento nel quartiere Grumello al Piano, nella piazza di Aquileia. È stato confermato dall'ALER, anche perché praticamente è finanziato in gran parte con i fondi regionali, quindi l'ALER non ha solo vantaggi, insomma. Il terreno è comunale, quindi non ha la spesa del terreno, gli finanziano metà della costruzione, è chiaro che. E gli altri due interventi, che erano la compensazione che si cercava di fare, visti i vantaggi dati su quell'operazione all'ALER, erano un intervento alla cascina Ponchia, che si trova a Monterosso, e un altro intervento in via Pignolo su due beni comunali. Qui poi dirò qualcosa quando parlerò un attimo dell'ALER. L'altra questione è anche il cambio di rapporto che c'è stato con i sindacati di inquilini. Purtroppo con l'attuale amministrazione credo che ci sia stato un ulteriore cambio in negativo, cioè si era fatto un accordo quadro per la famosa questione di vincolare gli affitti dei box agli affitti degli alloggi. Sapete che con la nuova legge regionale saranno di nuovo separati, quindi ci sono dei affitti molto forti per quanto riguarda i box. C'è un'avvertenza, poi casomai ve ne dirà qualcosa. C'è stato l'appoggio dell'amministrazione con una presa di posizione in comune molto forte del Consiglio Comunale contro la legge regionale, che ha sollecitato anche l'ANCI regionale, che ha preso posizione su questa cosa, sulla socializzazione dell'amministrazione di Bergamo. Il sostegno a Casamica, che è diventata una fondazione. Casamica è una fondazione di banche, istituti, sindacati, eccetera, che opera soprattutto verso il sociale, verso gli immigrati, non nelle condizioni basse, che hanno diritto all'ERP, diciamo su delle fasce medie, dove la difficoltà non è tanto economica quanto è una difficoltà culturale a dare l'alloggio a questi migranti, solo perché sono migranti in sostanza, perché il clima che ha seminato la Lega ha portato a queste situazioni. E dall'altra parte invece il problema di stabilire come applicare le leggi e le condizioni dell'ultima legge regionale. L'ultima legge regionale prevede il 20% di vendita del patrimonio pubblico. A Bergamo non è stato venduto uno spillo finché c'è stata la scorsa amministrazione. L'attuale amministrazione, nell'ultima riunione, mi sembra di aver capito che ha dichiarato invece il suo interesse a vendere il 20% del patrimonio. A Bergamo sono 1200 alloggi quelli comunali, quindi sono circa 200 qualcosa alloggi, non poco in un momento in cui la fame di case, esatto, ancora peggio l'Aler che ha 5000 alloggi in provincia di Bergamo e quindi potrebbe vendere un migliaio di alloggi, che furbescamente li ha quasi tutti individuati nei paesi, non in città, perché ovviamente cerca di fare passare prima il principio e dove è più difficile anche verificare quello che l'Aler dice. Perché normalmente sarebbe razionale andare a vendere i condomini misti, quelli dove già una parte degli alloggi pubblici sono stati venduti a privati con precedenti leggi.
Solo vendere quelli.
E si sono ecco, dovrebbero essere solo quelli. Però io credo che se si andasse a scavare nei paesi la condizione potrebbe, da quello che si sente dire in giro, essere anche diversa. L'interpretazione potrebbe anche essere diversa. Quindi io credo, dato che l'Aler di Bergamo su queste interpretazioni non è la prima volta che ci prova, quando è uscita la nuova legge regionale aveva dichiarato che si potevano praticare degli aumenti o delle diminuzioni a seconda della qualità e la posizione dell'alloggio. L'Aler di Bergamo sostanzialmente nelle trattative col comune aveva cercato un abboccamento per trovare un accordo per applicare solo le condizioni del 20% di aumento e non le condizioni del 20% di riduzione a svantaggio degli inquilini. Ci ha provato, anche quella la legge poteva darti 20% in meno o 20% in più, il loro tentativo era di applicare solo la maggiorazione e non la diminuzione. Cosa che poi non è passata, perché invece si è fatto un accordo a livello comunale, in grosso modo loro si sono dovuti adeguare, perché poi l'ente che diciamo firma per primo stabilisce un po' i criteri. Questo è il quadro. Dicevo allora che l'Aler in provincia di Bergamo ha circa 5000 alloggi, di cui 2400 sono a Bergamo, il comune di Bergamo ne ha 1200. Esiste poi una quota di non facilmente quantificabile di alloggi comunali, in gran parte però questi sono stati liquidati soprattutto nei medi comuni con le scorse legislazioni, quindi non è adesso facile capire cosa effettivamente è rimasto nel patrimonio dei vari comuni della provincia di Bergamo. Attualmente le domande presentate in ogni bando semestrale per l'accesso alle case popolari per l'Aler di Bergamo, il bando è unico gestito dal comune, l'accesso alle case Aler e alle case comunali, sono circa 1500 domande. Di queste 1400-1500 domande sono in condizioni di essere accettate, cioè hanno le condizioni sociali e condizioni previste dalla legge, circa 1200 domande. La risposta che in questo momento il comune riesce a dare, utilizzando sia il patrimonio Aler che il patrimonio comunale, su ogni semestre è dai 20 ai 30-35 alloggi, dipende dai semestri. Questo perché esistono dei problemi, soprattutto a livello del comune, di un po' di difficile soluzione. Attualmente l'Aler ha un ufficio tecnico interno dedicato alla ristrutturazione, cioè quando un inquilino muore o lascia un appartamento, per essere riassegnato questo appartamento deve essere totalmente ristrutturato e deve essere messo a norma con le attuali norme vigenti in questo momento. Questa cosa vuol dire ristrutturare molto spesso appartamenti che sono stati occupati da 50 anni e bisogna rifare. Allora, l'Aler è molto efficiente in questo perché ha un ufficio tecnico molto sovradimensionato rispetto alle sue necessità di quando costruiva interi quartieri come Monterosso. Oggi non costruisce più nulla da 20 anni praticamente, ha 4 cantieri aperti tutti bloccati per problemi vari di cause, fallimenti, sbagli d'appalti eccetera, ma fondamentalmente non fa certo le operazioni e quindi avendo questo ufficio molto ha un 2-3% di alloggi bloccati in attesa di ristrutturazione. Il comune di Bergamo ha l'8-9% del patrimonio, in qualche mese si è toccato anche il 10% all'inizio quando ero assessore io, bloccato, che sono circa 100, da 80 a 120 appartamenti che non sono disponibili, sono liberi ma non sono stati ristrutturati. Sono problemi interni nei rapporti fra gli assessorati. Io ho tentato di fare un'operazione di convenzione con l'Aler, nel senso di dire, visto che voi avete un ufficio sovradimensionato che ha anche la sua efficienza, facciamo una convenzione fra l'Aler e il Comune al fine di ottenere una maggiore manutenzione degli alloggi anche del Comune, no, vediamo i soldi, quei soldi, i fondi ci sono, il problema è proprio espletare le pratiche, subire i cantieri e realizzare le opere. L'Aller ha resistito perché l'amministrazione di centrosinistra, l'Aller di Bergamo è un feudo di AN, come poi dirò, e quindi sostanzialmente ha fatto peso morto su questa efficientizzazione che si poteva realizzare e sostanzialmente non ci hanno mai sentito ad aprire una reale discussione su questo punto. Il settore privato. Il settore privato, perché molti dicono, ma qual è la situazione a Bergamo? Allora, attualmente do dei dati approssimativi, perché i miei dati sono di circa un anno fa, quindi ci sono circa 5.000 alloggi sfitti nella città di Bergamo, solo nella città di Bergamo, io ho i dati di Bergamo e non dell'Inter. 5.000 alloggi sfitti, di cui 2.500, cioè circa il 50%, sono in una condizione strutturale, sono in attesa che il figlio si sposi, famiglie che litigano, eccetera. L'interessante è la distribuzione del resto del patrimonio, cioè questi 2.500 alloggi che non entrano sul mercato dell'affitto e che sono fondamentalmente in mano a grossi investitori istituzionali. Ci sono degli enti tipo l'ex Indaip, ci sono banche, assicurazioni, ma ci sono anche, ed è un caso particolare di Bergamo, delle imprese ma anche delle industrie che sono proprietarie di patrimonio immobiliare di pregio, di alto valore in città, e che utilizzano questo patrimonio come una specie di tesoretto accumulato, cioè ha praticamente un patrimonio edilizio che non ha più un valore diciamo di mercato, un valore d'uso, ma ha semplicemente un valore di scambio sul mercato finanziario. Quando devono accedere dei mutui, tipicamente le banche chiedono alle aziende di dare garanzie sul prestito, piuttosto che danno garanzie col patrimonio immobiliare. Quindi questi appartamenti vengono tenuti vuoti e hanno un interesse di investimento funzionale semplicemente a rispondere alle domande delle banche, molto spesso non solo per fare operazioni sulle aziende, ma anche per fare operazioni di tipo speculativo in borsa, di sostegno alle aziende e cose di questo tipo, visto che per anni le nostre aziende hanno diversificato in questi settori qua. Gli affitti sono molto alti perché il valore attribuito agli immobili di Bergamo è veramente molto forte. Voi pensate che si può arrivare per un metro quadrato Viale delle Mura in Città Alta 10.000 euro a metro quadrato, 12.000 euro a metro quadrato, dipende dalla qualità dell'alloggio, e si può scendere verso la Celadina o verso i quartieri più periferici, la San Pedro del Grumello del Piano con caso a parte, intorno ai 2.500-2.700 al metro quadrato d'acquisto, che per Bergamo, visti i tipi di quartieri che sono, è veramente una cifra molto forte. Per fare un'idea, il prezzo convenzionato stabilito dal comune per il piano di zona era una cifra che oscilla, dipende dalle zone, perché è stato diversificato in base al pregio dalle zone, dai 1650 ai 1850 grosso modo, cioè quindi c'è una differenza di quasi 700-1000 euro rispetto al mercato libero all'acquisto convenzionato, che è un risparmio veramente notevole. Quindi però il fatto che gli immobili valgono molto, siccome gli affitti sono calcolati in percentuale sul valore dell'immobile, anche gli affitti sono effettivamente molto alti. E questo è un grosso problema, perché questi affitti alti determinano un'espulsione dei ceti medi e ceti popolari dalla città, che sostanzialmente accumula ceti di pregio o al massimo mantiene in alcune zone specifiche, via Quarenghi, ma anche alcuni quartieri o alcune piccole zone della città, invece dei piccoli ghetti di sottostima degli alloggi, degli immobili, eccetera. Via Quarenghi lo è tradizionalmente, perché via Quarenghi era la zona, diciamo, dei traffici, della malavita, così un po' come il Carmine a Brescia, per capirci, e quindi aveva un prezzo molto basso dei negozi, un prezzo molto basso degli affitti, quindi affitti molto bassi. Non a caso tutta la sinistra rivoluzionaria, la lotta continua, il manifesto, eccetera, ha sempre avuto la sede in quella zona, perché era l'unica zona già negli anni 70 abbordabile da un punto di vista economico per andarsi a collocare. Naturalmente quando gli immigrati hanno cercato di collocarsi, hanno presto scoperto che lì gli affitti, proprio per le condizioni sociali, ci fu anche l'errore negli anni 80 di mettere SERT in quella zona, che non ha certo migliorato le condizioni di abitabilità, fu una scelta demenziale, E quindi ci fu il fuggi della popolazione che cercava di vendere, e chi era in condizioni più disagiate accettava di comprare e andare a abitare in quei posti lì, e quindi si è creata questa isola un po' effettivamente particolare, con un'alta concentrazione, che potrebbe essere anche un pregio o un vantaggio, e viene invece vissuta come un dramma. Il problema degli sfratti, io vi do qualche dato per quanto riguarda soprattutto il caso del 2009. Allora dico che precedentemente, negli ultimi 5 anni, finché è durata la giunta, quindi l'anno scorso a giugno, di centrosinistra, il fatto che ci fosse una politica sulla casa, un intervento molto pesante del comune, ha in qualche maniera tamponato e creato un clima non proprio favorevole alla piccola proprietà, o comunque alle iniziative di sfratto, di iniziativa di questo tipo, eccetera, proprio perché non c'era neanche rispetto all'ERP un atteggiamento di questo tipo, e quindi non c'era un clima che permettesse di far passare questa logica qua. Il clima è completamente cambiato con la giunta di centrodestra e quindi col cambio di amministrazione. In più, naturalmente, nell'ultimo anno la crisi occupazionale, la crisi di reddito ha indebilitato molte famiglie, sia di migranti che italiane. Il risultato è che non riescono a pagare gli affitti, in particolare dove questi sono molto alti. Allora, attualmente, diciamo nel 2009, quindi, ma soprattutto nella seconda metà del 2009, credo che i dati di quest'anno saranno ancora più drammatici, gli sfratti esecutivi per tutta la provincia sono 1097, con un aumento del più 337% rispetto all'anno prima. Gli sfratti per morosità, cioè specificatamente indicati per morosità, sono 980. Interessante vedere che a Bergamo sono 538 e in provincia qua sono 337. Tenete conto che la città di Bergamo è una città anomala, pesa per un decimo del peso della provincia, però sono molti di più gli sfratti, come vedete, in città, proprio per questo cambio, secondo me, che c'è stato anche culturale, ma di atteggiamento dell'amministrazione, che ha un po' aperto e spalancato le porte dell'inferno da questo punto di vista. Le richieste esecutive sono 914, con un aumento del 306%, gli eseguiti sono 405, la maggior parte in città, con un aumento degli sfratti eseguiti del 206%. Da quello che sappiamo, parlando con gli ufficiali giudiziari, anche durante l'ultimo sfratto che abbiamo impedito, attualmente gli ufficiali giudiziari non sono in grado di correre dietro le richieste di sfratto in provincia, in città, che sono nell'ordine di 3-4 al giorno, quindi è un'emergenza veramente drammatica da questo punto di vista. Anche qui c'è un problema di opporsi ai sfratti, abbiamo iniziato a fare qualcosa. Il caso di Azzano è stato un caso limite, una signora sola con figli minori a carico. Amministrazione leghista, nessuna volontà di intervento, amministrazione tra l'altro appena entrata leghista, con ancora personale preso dal centro-sinistra, quindi dimostrava una qualche certa sensibilità, ma con un sindaco veramente incredibile, con un assessore che non si è neanche presentato né allo sfratto né alle varie riunioni, non si è mai fatto vedere, e hanno fatto trattare durante lo sfratto al segretario gli assistenti sociali, che dimostravano anche una sensibilità, ma avevano le mani legate, e una sindaca che era in giro a insultare tutto e tutti perché, non avendo fatto nulla, ovviamente era un po' in difficoltà. Questo del disinteresse dell'amministrazione rispetto agli sfratti è una cosa tipica che si sta verificando un po' dappertutto, e ha delle implicazioni che vorrei richiamare molto importanti. Dividerei in due categorie: gli sfratti per gli immigrati e gli sfratti per i bergamaschi. Gli sfratti per gli immigrati vanno fuori e basta, sono categorici, definitivi, arriva i carabinieri, ti prendono, ti buttano fuori, non c'è trattativa, non c'è discussione, molto spesso l'amministrazione non fa vedere neanche il minimo interesse rispetto a questi soggetti. Devo dire che anche per quanto riguarda le famiglie bergamasche, che ormai sono molte che vengono sgomberate, dal punto di vista ufficiale le amministrazioni hanno più o meno lo stesso atteggiamento, con la scusante che i bilanci sono tagliati e che non c'è possibilità di intervento. Però attenzione, c'è una differenza, e lo abbiamo visto soprattutto nella zona pedicollinare, per quello che si è potuto vedere, con due tipi di soggetti che si muovono: alcuni soggetti della solidarietà, tradizionalmente la chiesa, istituti di sostentamento, reti sociali varie che intervengono a temperare in qualche maniera, e lo fanno per una tradizione cattolica che c'è. Però attenzione, lo fanno molto spesso per i bergamaschi, non lo fanno volentieri per gli immigrati, a parte casa mica, non caso a parte. che comunque anche se lei ha i suoi difetti, i suoi problemi. E dall'altra parte invece le forze politiche. Tipicamente le forze politiche che intervengono in questo tema sono due, sono sui bergamaschi ovviamente, o sugli italiani, sono la Lega, che interviene proprio in termini clientelari, cioè praticamente va dagli imprenditori, proprietari di appartamenti, ti fa da ponte, dà le garanzie e ottiene consensi da tutte le parti perché ti risolve il problema. E dall'altra parte anche una parte del PD, in particolare quella che viene dal mondo, soprattutto nelle valli, dal legato un po' al Partito Popolare, che fa un'azione magari a spalle delle parrocchie, qualche volta diciamo ha caratteristiche più legate appunto all'intervento dei cattolici nel sociale, qualche volta assomiglia più all'intervento proprio un po' clientelare, che era un po' tipico di questa forza politica, di questa tradizione nelle nostre valli. Su via Corenghi ho già detto, vorrei fare una precisazione, perché gli alloggi di via Corenghi vengono realizzati dal comune tramite una società che si chiama Bergamo Infrastrutture. E l'intervento costa 4 milioni e mezzo di euro, finanziato per circa il 50% con fondi dell'accordo quadro con la regione, e attualmente l'intervento dovrebbe partire. E qui il problema è che c'è sempre stata la volontà da parte del comitato di centrodestra, dei commercianti leghisti e di centrodestra, di avere un intervento su questo ex albergo, questo comparto che era un ex albergo di via Quarenghi, soprattutto se era fatto dai privati. Quando è diventato un intervento pubblico c'è stata l'ostilità da parte dello stesso comitato, che quell'intervento l'aveva proposto qualora venisse fatto dai privati. Attualmente c'è stata una cosa su cui inviterei a riflettere, per essere oggetto anche di una, diciamo, apertura di un conflitto, perché in sostanza il comitato di quartiere dei commercianti ha recentemente chiesto un incontro con l'amministrazione di centrodestra, proponendo una cosa francamente abbastanza scandalosa: il taglio di metà dell'edilizia sociale prevista lì e i fondi recuperati di carattere regionali spostati dall'edilizia di intervento di edilizia popolare a contributi ai commercianti, cioè a loro stessi che hanno i negozi lì, che tra l'altro hanno tutti il minimo Mercedes, quindi gente che non ha certo bisogno di soldi ma che piange miseria, che rivendica di avere i soldi in maniera clientelare in questa maniera. Devo dire che l'amministrazione di centrodestra non mi sembra, nella figura dell'assessore D'Aloia, ma nemmeno del sindaco, molto disponibile, cioè è in difficoltà, perché quelli sono i loro elettori, ma il problema è che il finanziamento sul metro quadrato è dato attraverso una legge per le case popolari, quindi è stato finanziato la metratura, se tu dimezzi la metratura la regione si tiene metà dei soldi, quindi non è che tu li puoi prendere quei soldi, sono del comune di Bergamo, e disposti a darli all'amico farmacista piuttosto che a un altro. E quindi è chiaro che fanno anche una richiesta del tutto irrealistica. Ma quello che è grave, secondo me, andrebbe aperta un'avvertenza, è che qualcuno possa pensare di poter spostare un intervento, che tra l'altro io l'ho blindato al 100% con una convenzione, con una serie di procedure che sono definite e chiuse e che non sono inamovibili, quindi l'amministrazione di centrodestra non potrà farci nulla su questa roba qua, però che qualcuno gli possa venire in mente di togliere in un momento in cui disfratti di una situazione così pesante come quella descritta, 25 alloggi che vengono creati pubblici, tra l'altro finanziati al 50% della regione, per togliere i soldi e spostarli a vantaggio dei ricchi commercianti, o comunque dei commercianti del centro, francamente fa capire sulla mentalità e sull'atteggiamento sociale di questi soggetti, eppure loro urlano e noi su questa questione non abbiamo detto nulla. Forse è il caso di cominciare a dire qualcosa, perché francamente non si può accettare che questi possano sbavare queste cose in giro, tanto più che non hanno nessuna possibilità neanche di passare neanche dalla loro parte, perché la cosa, come ho detto, è blindata. Mi avvio a concludere richiamando la questione dell'Aler. Qui poi dirà sulla questione dei canoni, la questione dei box, adesso io la taglio un po'. L'Aler di Bergamo, come ho detto, è un feudo di AN, il presidente Poli è un esponente di spicco, l'ha chiesto Poli di AN, il direttore Marzia è un funzionario, è stato addirittura di AN, e praticamente da quel momento lì tutti i gradi a scendere assunti successivamente all'entrata di AN nell'area di Bergamo sono figli, cugini, cognati e parenti di iscritti o simpatizzanti o quant'altro di AN. Rimangono delle sacche anche precedenti oficiale di sinistra, eccetera, ma fondamentalmente questa qui i bandi sono un po' fittizi. Quindi è un ente che si configura come un ente clientelare, incredibilmente si tagliano le spese sugli enti pubblici. L'Aller di Bergamo è un Aller che ha un ufficio tecnico sovradimensionato, che cerca lavori per privati o per enti comunali al di fuori delle sue convenze che ha istituzionali, perché non ha da fargli fare nulla, gli paga gli stipendi e non fanno un cazzo, e sostanzialmente però è un ente che non viene toccato perché è un bacino di voti garantito, blindato e di stipendi garantiti a questi personaggi qua. E la cosa scandalosa, vabbè, loro hanno il coltello a parte del manico, possono rimanere lì, almeno li facessero lavorare per raggiungere quell'efficienza di cui parlavo prima sulle manutenzioni rispetto alle case del comune. Si rifiutano anche di lavorare questi qua, non dico di diminuire il numero che non serve, però almeno di rendersi disponibili, visto che gli viene dato lo stipendio, a fanno l'esistenza anche sia come ALE sia come dipendenti, alcuni dipendenti. Non realizza interventi da molti anni, gli interventi che sono stati in corso di realizzazione sono tutti bloccati. 15 giorni fa c'è stato il caso eclatante in via Carnevale di una protesta. Il cantiere è il più antico quartiere di case popolari in Italia, nel 1914-15 credo, appena dopo la guerra, il promotore istitutore delle prime case, degli istituti per le case popolari fu un bergamasco, che il primo istituto fondato fu quello di Bergamo, e quello fu il primo quartiere di case popolari realizzato in Italia. L'Aller, anche per motivi di prestigio, lo sta ristrutturando, ha sbagliato due volte gli appalti, è stato fallimento d'azienda, una volta ha preso dei mafiosi che poi ne hanno beccati che erano mafiosi, era casino. Lasciamo perdere gli altri quattro cantieri che è in giro, che sono tutti fermi, ce n'è uno qui in Borgo Palazzo, all'altezza del Sert, dietro il Sert, che una volta è una cosa, una volta è l'altra, non si capisce. Comunque hanno un ufficio tecnico solo dimensionato, ma che evidentemente non è in grado neanche di gestire minimamente gli appalti. Ora, non dico che gestire gli appalti pubblici sia una cosa facile in questi momenti qua, per l'amor di Dio, è un casino, però voglio dire, il loro mestiere lo facessero almeno. Quindi lì c'è una parte proprio invece di soldi mobilizzati in inefficienze che gridano vendetta. Ho già detto che hanno rinunciato ai due interventi alla cascina Ponca di via Pignolo, che erano interventi compensativi, erano interventi su beni comunali. Loro rinunciando hanno riscaricato sul comune la disponibilità dei beni. Attenzione, perché già l'amministrazione veneziani ha cercato di vendere la cascina Ponchia a Monterosso, perché ci sono privati legati notoriamente a Comune Liberazione che sono interessati a quel volume e che da sempre avanzano le mani per fare una speculazione edilizia. Quindi la rinuncia dell'Aller sembra concordata e funzionale con Formigoni a liberare gli interessi di determinati gruppi di affari nella città. Per quanto riguarda via Pignolo è addirittura incredibile, perché è un locale di assoluto pregio, di assoluto interesse, e che poteva realizzare una serie di alloggi. Dovete sapere che nella legge regionale c'è una quota degli alloggi che possono andare a mercato libero. Siccome questi sono appartamenti del 400 con affreschi del 600, potrebbero essere messi sul prezzo di mercato, a un alto livello di prezzo sul mercato libero, e concorrere alle spese dell'Aller, che oggi ha un forte passivo, e quindi in qualche maniera potevano andare dentro a calmierare quelle che erano delle spese sociali invece per quello che riguarda la gestione del patrimonio. Anche lì incredibilmente hanno rinunciato, evidentemente c'era qualcuno che ci ha messo sopra gli occhi e quindi questi hanno operato così. Sul 20% della quota che l'Aller vuole liquidare, ho già detto, si tratta di un patrimonio quasi tutto individuato in provincia, dove è molto difficile andare a vedere quali sono le effettive condizioni di questo patrimonio, se sono misti, se non sono veramente misti e quant'altro. È un lavoro che andrebbe fatto, perché naturalmente anche lì ci possono essere molti inghippi. È chiaro che si va in provincia perché a Bergamo ormai c'è un movimento fra sindacati eccetera eccetera che discute sul tema della casa, che può anche diventare un movimento che si è già espresso con manifestazioni davanti all'Aller e ottenuto anche qualche risultato. Se si va in provincia dove ci sono 10 alloggi qui, 5 là, visto che noi abbiamo 150 comuni, 140 comuni in provincia di Bergamo, di cui alcuni non raggiungono neanche i 1000 abitanti, vate alla pesca che tu riesci a livello comunale di fare una contrattazione, radunare gli inquilini o riuscire anche solo a sapere dove cazzo sono questi alloggi e come sono messi. E quindi il loro concetto lo sta facendo passare lì. La cosa grave è che si parla di un interesse dell'Aller a liquidare gli appartamenti nel quartiere di Monterosso. Il quartiere di Monterosso è un quartiere degli anni 70, interessante da un punto di vista edilizio, una forte richiesta diciamo in quella zona, perché è ai margini del Parco dei Colli a nord, è molto vicino al centro della città, è un quartiere costruito con criteri sociali degli anni 70 decisamente piacevole, comunque apprezzato dai bergamaschi, e quindi credo che da quello che si sa la prossima step sarà, noi abbiamo fatto anche un'assemblea infatti a Monterosso per questi motivi, e abbiamo saputo che in effetti qualche sopralluogo è già stato fatto da parte degli addetti Haller, punteranno probabilmente in quella situazione lì. La decisione dell'area di vendere il 20% del patrimonio, a quella si sta accodando il Comune di Bergamo, che ha un patrimonio immobiliare diversificato, ma in alcuni punti di grande pregio. Cioè il Comune di Bergamo ha nei borghi e nella città alta un 300 appartamenti che hanno dei valori immobiliari altissimi. Cioè, tanto per capirci, Via Rocca, Viale delle Mura, il Prato della Fara, Borgo Canale, sono zone dove ci sono zone di alloggi di economica popolare, addirittura c'è una residenza popolare con oltre 20 alloggi che ha 50 metri da Piazza Vecchia, scendere giù via Solata, quindi, e ce n'è un'altra addirittura dietro l'Angelo Mai. Quindi è chiaro che se si andrà a vendere il 20%, quello sarà il 20% su cui andranno a fare cassa, e tra l'altro determinerà anche delle condizioni, perché quelle sono le uniche isole di residenti popolari rimasti in quel quartiere che tengono un po' viva Città Alta, se no diventano tutte case giapponesi, di investitori tedeschi piuttosto che milanesi, e quello è un quartiere per turisti totalmente morto, quindi c'è anche un problema sociale abbastanza grande. L'ultima questione che vi faccio presente, e chiudo, è quella degli alloggi, cosiddetti alloggi del fondo profughi dell'Istria. Allora, quando ci furono gli avvenimenti zona 1, zona 2 a Trieste, quindi che l'Istria passò in parte sotto la Jugoslavia, ci fu un'ondata che concluse l'ondata dei profughi scacciati dalla zona dell'Istria di lingua italiana. I governi democristiani fecero dei bandi che consentirono la realizzazione di una serie di alloggi, quindi ne furono realizzati in via Montegrappa, Montegrini, adesso qua dietro la Celladina, 40 alloggi, che erano dedicati con legge specifica ad essere utilizzati dai profughi dell'Istria, i quali non erano dei poveracci, i quali avevano indennizi, soldi, hanno avuto appoggi, e facendosi la casa loro, a un certo punto hanno tutte le ville ormai in Città Alta, questi qua, hanno mollato queste case e ne hanno lasciate vuote. Questi alloggi sono in carico di un utentivo all'Haller, e le ultime famiglie credo che siano uscite 20-25 anni fa, da allora sono rimasti vuoti. Perché si è cercato di interpretare la legge per cui si è detto che questi alloggi potevano essere assegnati anche ad altri profughi, non solo ai profughi istriani. Ma la Lega ha fatto resistenza dicendo no, gli eritrei non sono gli istriani, quindi pur essendo profughi a quelli no. Per un noto problema, insomma, la nota questione. Il risultato cos'è stato? Questi alloggi non sono stati tenuti in manutenzione e sono in pessima condizione. La legge finanziaria del 2007 ha imposto il trasferimento degli alloggi costruiti con queste leggi, che sono totalmente vuoti in tutta Italia, sono centinaia, forse migliaia di alloggi, dal proprietà dello Stato a proprietà del Comune. Però il Comune può prenderli in carico solo se sono in condizioni da poter essere presi in carico, cioè in buone condizioni, visto che l'Haller ha ricevuto i fondi per fare le manutenzioni, cosa che non è stata fatta da nessuna parte. Quindi i comuni si rifiutano di prendere in carico alloggi che sostanzialmente non sono stati manutenuti. E quindi c'è un contenzioso, gli alloggi rimangono vuoti, rimangono fermi, c'è un'emergenza abitativa, 40 alloggi sono lì a disposizione, ma non si possono né ristrutturare né mettere a posto, nessuno vuole cacciare i soldi che ha preso per metterli a posto, il Comune non può neanche prenderseli in carico. Credo che stiamo cercando una soluzione transitoria, un po' difficile, per cercare di fare passare al Comune questo patrimonio, però questo fa capire come veramente non ci sia la volontà politica, come per le manutenzioni, di intervenire sul tema degli alloggi che sono fermi. Se pensate che il Comune di Bergamo ha 100 alloggi fermi ogni anno, immobilizzati, più si sommano questi 40, più o meno ne ha un 300, un 30-40 anche l'Haller, sono 200 alloggi che se immessi potrebbero essere un respiro, eccetera. Sorvolo sulle questioni relative alla questione del solidarietà, affitti solidarietà, commissioni in deroga, eccetera, perché sono anche molto tecniche, richiederebbero di entrare in particolari, sono anche un po' delicate queste questioni. Chiudo solamente con una osservazione. Noi abbiamo fatto la resistenza per la prima volta a Bergamo allo sfratto di Azzano, Abbiamo notato che, avendo appoggiato una famiglia di mirati, perché noi siamo tutti uguali, chi è sfrattato è sfrattato e ha diritto di essere difeso, abbiamo trovato una forte solidità da parte anche degli organi di informazione e una facilità dell'amministrazione leghista di ribatterci contro che noi facciamo solo gli interessi degli immigrati e non li facciamo degli italiani. D'altro canto, le persone che contattano, che si sentono in giro, sono disponibili a resistere agli sfratti. Purtroppo nella nostra provincia, per i motivi che dicevo prima, di intervento un po' delle parrocchie, un po' della Lega, un po' di alcuni altri settori politici che trovano escamotage e sistemazioni di carattere più o meno sociale o clientelare, rimane molto, molto complesso insomma, la nostra possibilità di intervenire su alloggi abitati da italiani. E quindi corriamo il rischio di continuare a opporci a sfratti di immigrati e di essere sottoposti a questa accusa di essere solo i difensori di quella parte lì. Credo che noi dovremmo un po' fregarcene di questa cosa, però da un punto di vista dell'impatto sull'opinione pubblica è un problema che dobbiamo porci. Io so che a Brescia sono fatto l'esperienza di immigrati che sono andati in solidarietà a sfratti di italiani, italiani sono stati a sfratti di immigrati. A Bergamo questa condizione è più difficile da realizzare, però oggettivamente dovremmo ragionarci seriamente, perché se a settembre vogliamo partire e continuare, perché qui gli sfratti aumenteranno esponenzialmente a quanto abbiamo visto, se vogliamo farlo credo che dobbiamo cominciare a pensare in quella maniera lì, coinvolgere anche proprio gli sfratti italiani e le comunità dei migranti e il contrario, in maniera da riuscire a rompere questa immagine e riportare quello che è un terreno di lotta sulle condizioni esatte, che al di là di chi si è sfrattato è contro gli sfratti e per il diritto alla casa. Questo è il principio. Ok, chiudo qua, l'ho fatta un po' lunga, ma spero di aver dato un po' di
fatto così. Lascio la parola quindi a Dani Belli.
Volevo ragionare